Va ora in onda Monsieur Tussaud, il programma culturale di approfondimento attraverso illustri biografie. Ciao a tutti, benvenuti alla seconda puntata di Monsieur Tussaud, il programma di approfondimento culturale ispirato al museo delle cere più famoso del mondo. In ogni puntata parleremo di un personaggio celebre che ha contribuito a scrivere una pagina di storia del mondo. Per questa settimana il personaggio è un attore, uno dei più grandi di sempre, definibile in quattro parole: carisma, bellezza, genio, sregolatezza. Un benvenuto a Marlon Brando. Marlon Brando Jr. è stato un attore statunitense. È unanimemente considerato una delle maggiori stelle di Hollywood ed uno degli attori più carismatici e talentuosi della storia del cinema. Nato ad Omaha, nel Nebraska, il 3 aprile del 1924, è figlio di un commesso viaggiatore e di un'attrice di seconda linea. Prima di fare l'attore, tenta inizialmente la carriera militare, ma, indisciplinato e insofferente alle regole gerarchiche che vigono in caserma, viene espulso dall'Accademia Militare del Minnesota. La sua famiglia aveva origini tedesche, olandesi, inglesi, irlandesi e francesi. Marlon era il figlio terzo di Dorothy Penne Baker e Marlon Brando Sr. e fin dall'infanzia venne soprannominato Bud per differenziarlo dal padre. Aveva due sorelle, Jocelyn e Frances. Studiò alla Libertyville High School nello stato dell'Illinois ed in seguito alla Shattuck Military Academy del Minnesota, da dove venne espulso. A partire dal 1943 raggiunse le sorelle a New York e qui frequentò la scuola d'arte drammatica The Dramatic Workshop. Nel 1944, appena ventenne, Brando fece il suo debutto teatrale a Broadway in I Remember Mama, commedia agrodolce di John Van Druten. Terminati i corsi dell'Actor Studio di Lee Strasberg, per il giovane attore giunse ben presto il successo teatrale nel 1947, con l'interpretazione di Stanley Kowalski nel dramma Un tram che si chiama Desiderio di Tennessee Williams. Dopo il lungo e faticoso tirocinio all'Actors, Marlon Brando esordisce sul grande schermo nel 1950 con il film Uomini di Fred Zinnemann, nel quale interpreta un paraplegico reduce di guerra. Per questo ruolo si chiude per un mese a studiare il comportamento dei disabili in un ospedale specializzato. Il suo volto, il suo magnetismo, rimangono molto impressi negli spettatori che vedono il film. Brando tiene inchiodati gli spettatori con la sua forza e le sue intense espressioni, nonché per una permeante sensazione di virilità che riesce a far percepire quasi fisicamente. Il vero successo gli arriva però l'anno dopo, con lo stesso testo che lo lanciò in teatro, la versione cinematografica di Un tram che si chiama Desiderio, regia di Elia Kazan. Lo proietta direttamente nell'immaginario femminile di un'intera generazione. Sullo schermo Marlon Brando è di un fascino immenso e il suo personaggio coniuga caratteristiche contraddittorie che a quanto sembra colpirono in modo particolare le signore del tempo. Non solo è bello in modo disarmante, ma è anche allo stesso tempo duro e profondamente sensibile, ribelle e anticonformista. Insomma, un ruolo che non poteva passare inosservato in una società così legata alle regole e alle convenzioni come l'America di allora. Dopo il successo nella versione cinematografica di Un tram che si chiama Desiderio, Brando affrontò i ruoli di Emiliano Zapata in Viva Zapata, ancora di Elia Kazan, che gli valse il Prix d'Interprétation Masculinale al Festival di Cannes, di Marco Antonio in Giulio Cesare è quello di un ribelle appassionato di motocicletta, anch'egli un rebel without a cause, come quello di James Dean nel Selvaggio, diretto da Laszlo Benedek, in cui l'attore parve guidando una moto Triumph Thunderbird. Il Selvaggio fu il primo film che lo ebbe da protagonista assoluto. Diventa il simbolo di una generazione sbandata e disillusa. Per prepararsi all'interpretazione, frequenta bande giovanili come quelle descritte nel film, arrivando a finire in prigione per una notte. Nel 1954 interpretò la parte di Terry Malloy nel suo film rimasto forse più famoso, Fronte del Porto, ancora per la regia di Elia Kazan. Dopo quattro nomination consecutive, gli valse il primo premio Oscar al miglior attore. per la sua interpretazione in questi due film, otterrà per 3 anni consecutivi nel 52, 53 e 54 il premio BAFTA, quale miglior attore internazionale. Purtroppo negli anni a venire di questo grande fascino resterà solo l'ombra. Brando inspiegabilmente perde del tutto la sua magnifica forma fisica di un tempo e forse per i grandi problemi legati alla sua famiglia si è completamente lasciato andare. Arriverà a pesare qualcosa come 160 kg e i giornali scandalistici faranno a gara nel pubblicare foto recenti mettendolo spietatamente a confronto con le immagini dei tempi d'oro. Gli anni 60 rappresentano un decennio di declino per l'attore, capace di inanellare una serie di opere mediocri e di creare una serie infinita di problemi sui set che frequenta e alle produzioni che lo ingaggiano. Inoltre rifiutò qualunque ruolo poco dopo la morte di Martin Luther King, come nel caso del Compromesso. Tra la metà degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, dopo alcuni flop commerciali, tra cui La Contessa di Hong Kong di Charlie Chaplin, il mito di Brando sembra volgere al tramonto. Negli anni 70 Marlon Brando resuscita letteralmente. È il 1972 quando azzecca un ruolo che rimarrà nella storia dell'interpretazione, quello di Don Vito Corleone nel film Il Padrino di Francis Ford Coppola. Don Vito Corleone è un uomo anziano, capostipite di una famiglia mafiosa, una figura quasi statica con uno sguardo criptico in cui si racchiude tutto il mistero e l'omertà della mafia. Durante il provino, Brando improvvisa l'ormai celeberrimo trucco per diventare Don Vito. Capelli tenuti indietro con la brillantina, sfumature di lucido da scarpe su guance e fronte e guance imbottite di Kleenex. Per la parte riceve ancora una volta l'Oscar, ma con una mossa a sorpresa si rifiuta di ritirarlo e per protestare contro il modo in cui il governo USA tratta gli indiani, manda al suo posto una giovane Sioux di nome Maria Cruz. Nello stesso anno recita nel film Scandalo Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, pellicola che fra le sue disavventure si vede anche bruciata sulla pubblica piazza. Anche in questa occasione il marchio Brando si fa sentire e lo stile e gli atteggiamenti strafottenti che dona al suo personaggio diventeranno emblematici ed inimitabili. Paul, protagonista di Ultimo Tango a Parigi, è un uomo di mezza età che riflette sulle sue frustrazioni e sui suoi fallimenti. Un uomo spezzato con una grande voglia di azzerare la propria vita, il cui tormento ha non poche analogie con la vita reale del suo interprete. Resta indimenticabile il monologo di Paul di fronte al letto della moglie morta suicida. Con questo film Brando ottiene un'altra candidatura all'Oscar, ma incontra diverse vicissitudini in quanto il film, cointerpretato dalla giovanissima Maria Schneider, viene denunciato in Italia per oscenità e dopo un lungo iter giudiziario la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza del 29 gennaio del 76 sancisce il sequestro e la distruzione di tutte le copie della pellicola. Adesso facciamo partire una clip del monologo su Ultimo Tango a Parigi.
Ho trovato una scatola di cartone con un sacco di cose inutili. Penne, catenine, monete straniere, preservativi, conservavi tutto, eh? C'era anche un colletto da prete. Oggetti dimenticati nelle camere. Pure il rasoio veniva di lì. Anche se un marito vivesse 200 maledetti anni, non scoprirebbe mai la vera natura di sua moglie. Potrei anche arrivare a capire l'universo. Ma non riuscirò mai a scoprire la verità su di te, mai. Ma chi diavolo eri tu?
Nel 1979 è la volta di un altro grande magnetico ruolo, quello del colonnello Kurtz in Apocalypse Now di Francis Ford Coppola. Accanto a Martin Sheen, film tratto dal romanzo Cuore di Tenebra di Joseph Conrad, Brando chiese anche se le scene in cui appariva fossero girate in penombra, per non evidenziare il suo notevole aumento di peso. La sua apparizione nelle fasi finali del film è agghiacciante, sorprendente. L'attore appare del tutto irriconoscibile. I critici gridano al miracolo, qualcuno lo osanna come il miglior attore di sempre. Finito di girare il capolavoro di Coppola, l'attore si ritira dalle scene per circa un decennio. Il colonnello Kurtz di Apocalypse Now è un uomo che ha raggiunto invece il suo punto di rottura e si ritira nella giungla per condurre un'esistenza da semidio, venerato da migliaia di indigeni. Qui è ancora il volto a recitare un ruolo fondamentale. Brando è completamente rasato a zero, i lineamenti perennemente in penombra, quasi a suggerire un'assenza divina, quasi astratta. Come in una sintesi tra l'ex pugile Paul e il boss Don Vito, Kurtz è votato all'autodistruzione. E anche qui c'è un parallelismo con la vita di Brando. Negli anni seguenti l'attore non interpreterà più ruoli memorabili e condurrà un'esistenza sempre più tormentata, costellata di infine tragedie familiari. Adesso un'altra clip di Apocalypse Now sull'orrore e sulla natura umana.
Io ho visto degli orrori. Orrori che ha visto anche lei. Ma non hai il diritto di chiamarmi assassino. Hai il diritto di uccidermi. Hai il diritto di far questo, ma non hai il diritto di giudicarmi. È impossibile trovare le parole per descrivere ciò che è necessario a coloro che non sanno ciò che significa l'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna farsi amico l'orrore. Orrore, terrore morale ed orrore sono i tuoi amici, ma se non lo sono, essi sono nemici da temere. Sono dei veri nemici.
Nel 1978 interpreta il ruolo di Jor-El, padre di Superman. Brando percepisce un faraonico cachet per recitare in soli pochi minuti, ben 19 milioni di dollari. Nel 1990 è protagonista de Il Boss e la Matricola. Uno degli ultimi quiz di vitalità artistica è rappresentato dall'interpretazione dello psichiatra accanto a Johnny Depp nel ruolo del paziente, nel film Don Juan de Marco, Maestro d'Amore. Collaborerà una seconda volta accanto a Depp nel film Il Coraggioso, diretto dallo stesso Johnny Depp. Il suo ultimo film è stato The Scorn del 2001, a fianco di Robert De Niro. Nel 2006, due anni dopo la sua morte, esce al cinema Superman Returns, nel quale l'attore ricompare nel ruolo di Jor-El, padre di supereroe, con scene girate e mai trasmesse al cinema. Fu l'ultima volta che l'attore comparve sullo schermo in assoluto. L'attore morì il 1 luglio del 2004, alle 18.30, ora locale, al centro medico del University of California at Los Angeles. La causa del decesso fu una crisi respiratoria. Fra le sue passioni, quella dell'essere radioamatore e quella per le motociclette, in particolare per la sua Triumph Bonneville e la sua Harley Davidson Sportster. Rimarrà comunque nella storia per le sue interpretazioni, per il suo fascino, per il suo atteggiamento ribelle e per una presunzione che solo pochi grandi personaggi pubblici hanno potuto permettersi. Per capire la grandezza di Brando è significativa una battuta di Al Pacino, poi divenuta celebre, che ha recitato con lui nei Il Padrino. Recitare con Marlon Brando è come recitare con Dio. Adesso alcuni consigli per chi volesse approfondire sulla vita di Marlon Brando. Noi suggeriamo un libro dal titolo Il Duca nel suo dominio di Truman Capote e un'intervista magistrale di Truman Capote a Marlon Brando nel 1957. Il libro è uscito nel 2004. Inoltre un film dal titolo Brando Unauthorized del regista Damian Chapa, che ricostruisce la vita del geniale attore attraverso un percorso biografico, uscito nel 2011. Grazie a tutti per l'ascolto. Per chi volesse scriverci o dare suggerimenti sui personaggi da raccontare durante le puntate, può contattarci sulla nostra pagina Facebook Messie Tussauds. Ancora grazie e alla prossima settimana. Ciao! Messie Tussauds.